Grazie Presidente. Sì, siamo, anche se l'ora comincia a essere un po' tarda, siamo di fronte a una delibera, a un provvedimento particolarmente importante. Con poca originalità però anch'io inizio con dei ringraziamenti a tutti coloro che hanno lavorato a questa riforma dal punto di vista tecnico. Infatti se è abbastanza chiaro come sia frutto di un duro lavoro l'aver trovato una quadra politica, per noi che abbiamo lavorato da vicino è stato possibile anche capire che è stato necessario un lavoro importante degli uffici per tradurre questa idea politica in un testo che, come ricordava il consigliere Carpentiere, è in piccolo la nostra Costituzione. Credo che il primo aspetto che è positivo, che va sottolineato, è quello del metodo. Per la prima volta, se escludiamo dei piccoli emendamenti a qualche regolamento, noi come minoranza ci siamo trovati di fronte a un testo che non era già pronto, già discusso in altre sedi da prendere o lasciare, in una pagina quasi bianca. Le discussioni più importanti le abbiamo fatte in diretta e come rappresentante del più votato partito di minoranza sono orgoglioso di poter dire che abbiamo dimostrato di saper portare un contributo costruttivo e migliorativo alle questioni dove c'è spazio di manovra e quindi non essere stati una minoranza che si oppone a prescindere. È vero che questo è un atto costituente, non un atto di governo, questo semplifica un po' le cose, ma visto che ci sono altri argomenti che richiedono una visione programmatica di ampio respiro, che richiedono dei cambi di rotta importanti, ne cito alcuni, non è esaustivo, i rifiuti, la mobilità, l'urbanistica, la cultura, sono tutti argomenti che potrebbero beneficiare di un approccio più aperto e quindi l'invito è di mettere alla prova il Movimento 5 Stelle quando il tavolo è sgombro da interessi di parte, come lo era in questo caso, noi ci siederemo al tavolo per ragionare, non soltanto per criticare. L'argomento di cui parliamo, l'argomento in ballo, è certamente di primario interesse per il Movimento 5 Stelle, sono gli istituti di partecipazione. Troppo spesso essi sono stati visti come l'arma delle minoranze contro la maggioranza. Noi non abbiamo seguito questo filone, che alla fine si dimostra miope e chiude le porte al dialogo di qui sopra. L'abbiamo piuttosto interpretato come la stesura delle regole di un gioco, che devono essere, un gioco chiaramente molto importante, che devono essere equilibrate, devono essere funzionali e ragionevoli, qualunque siano i protagonisti e i rapporti di forza. Per questo salutiamo positivamente soprattutto due cose. Il cosiddetto doppio binario, cioè il fatto che, già agitato da altri, prima di adoperare uno strumento come il referendum, i cittadini abbiano il diritto e dovere di confrontarsi con l'amministrazione, un approccio che impossibile se interpretassimo gli istituti nel senso che ho detto all'inizio. Il secondo aspetto positivo, più tra quelli che abbiamo fatto più positivo, è l'introduzione del referendum deliberativo, che consente di accendere un dibattito intorno a qualcosa da aggiungere e non solo a qualcosa da togliere, come di solito tipicamente avviene col referendum. Per questi motivi e per il fatto che gli strumenti referendari hanno visto una ricalibrazione delle firme necessarie e un abbassamento del quorum, non siamo contrari a questa modifica dello statuto. Rimane però agli atti che abbiamo votato contro due articoli, proprio quelli che definiscono le caratteristiche del referendum abrogativo e deliberativo. L'abbiamo fatto per il motivo del quorum, che rimane per noi troppo alto perché può ancora essere usato, questo sì, come una sorta di arma impropria dalla fazione che non vuole che venga introdotta una novità o abrogato un provvedimento esistente, ma che al contempo non ha il coraggio di entrare nel dibattito. Troppo alto perché scoraggia le persone a partecipare anziché spingere a farlo. Perché, per usare una metafora calcistica, consegna a una delle due squadre il vantaggio di avere due risultati utili su tre. Nella visione che il Movimento 5 Stelle porta avanti e che mira a una progressiva restituzione della sovranità ai cittadini, è invece perfettamente funzionale e coerente il cosiddetto quorum zero. Esistono motivazioni giuridiche, filosofiche e politiche che contestano questa visione, e sono tutte legittime, ma ce n'è una che io definirei più terroristica, che invece vorrei smontare. Terroristica tra virgolette. È quell'obiezione per cui il quorum zero non si può fare, perché altrimenti succede che pochi amici si mettono d'accordo e io, cittadino o cittadina, mi trovo un provvedimento che non volevo, che non conoscevo, e quindi è la paura di una specie di blitz referendario. Ora, se noi leggiamo il testo che stiamo per approvare, si capisce come questa obiezione sia priva di fondamento. Tutta una serie di argomenti sono esclusi a priori, giustamente. Bisogna prima passare da un incontro con l'amministrazione, cioè commissione consigliare. quesito va depositato, deve passare il vaglio del comitato dei garanti, bisogna raccogliere 1500 firme, poi ne potevano anche essere di più. Infine si va al voto in una data tale da consentire alle opposte fazioni di sviluppare le proprie argomentazioni. Infine si vota. Quindi se anche ci fosse quorum zero è impossibile che una percentuale rilevante di persone non vada a votare perché non sapeva niente della cosa. Quindi questa tesi per noi è assolutamente infondata. Chi la sostiene evidentemente non ha avuto modo di leggere lo statuto e i regolamenti attuali anche. Ma quorum zero non è soltanto uno slogan per noi. È una delle traduzioni più efficaci di una differenza di vedute tra il Partito Democratico e non solo e il Movimento 5 Stelle. Differenza che è emersa durante il lavoro della Commissione, ma anche in tanti momenti o argomenti che abbiamo visto in Consiglio. Una differenza che si impegna su due concetti distinti ma legati tra loro come due facce della stessa medaglia. Innanzitutto per noi gli eletti hanno sempre la E minuscola. Il fatto di averci messo la faccia, di essere stati votati come membri del Consiglio, non ci conferisce particolari doti o abilità. L'unica differenza è che si acquista nel tempo una maggiore dimestichezza con il linguaggio e la complessa struttura delle normative sovraordinate e comunali e si imparano a conoscere i meccanismi che regolano certe decisioni. Per il resto ognuno porta in consiglio niente più di quello che è e che sarebbe anche se non fosse stato eletto. Per questo l'unico modo per dare vigore, per ridare dignità alla democrazia rappresentativa, che era il titolo, se non sbaglio, del primissimo documento del PD, passa per la qualità delle decisioni prese, che non può prescindere dal coinvolgimento di tutti i cittadini. Molte volte, invece, da parte soprattutto del Partito Democratico, abbiamo sentito concetti del tipo: piuttosto che coinvolgere i cittadini, riuniamo l'apposita commissione. Ecco, non è la stessa cosa per noi, e non è nemmeno un miglioramento, perché la maggior ricchezza di idee, di sensibilità, di visione risiede al di fuori del Consiglio e non di dentro, per meri motivi numerici, statistici. La partecipazione per noi è davvero una cosa seria. Il secondo aspetto è la considerazione che noi abbiamo dei nostri concittadini. Troppe volte, a partire dalla campagna elettorale, ovviamente alcuni messaggi ben precisi, ci si rivolge loro come quella massa indistinta a cui bisogna dare precise indicazioni, del tipo, per esempio, non votate questi perché sono brutti e cattivi, votate quegli altri. E a cui non si può affidare nulla di importante, perché sono volubili ai venti della protesta di pancia, delle proposte demagogiche, del cosiddetto populismo. È un atteggiamento, questo, che abbiamo visto molto bene anche nel coro mainstream che ha accompagnato due importanti votazioni che sono svolte in questi mesi fuori dai nostri confini, la cosiddetta Brexit e le presidenziali americane. In entrambi i casi il pensiero spesso sottinteso era che ci fosse un'alternativa tra le due, oggettivamente meno peggio o migliore dell'altra, e che dunque la qualità della democrazia si misurasse nella capacità di scegliere proprio quella alternativa. Una visione della democrazia distorta. Questo equivale a trattare i nostri, ritornando a Modena, il concetto che c'è dietro equivale a trattare i nostri concittadini e concittadine dal punto di vista politico come si tratta un bambino piccolo, che non è in grado di ragionare e discernere, per cui gli va detto molto chiaramente cosa deve fare o no. Ma di sicuro non gli si affidano decisioni. Come Movimento 5 Stelle non vogliamo ignorare i rischi che ho citato prima. È chiaro che esiste il tema di come e in base a che cosa le persone maturano le proprie decisioni. Ma noi crediamo che l'unica via per abituare le persone a prendere decisioni politiche con la dovuta consapevolezza sia quella di far fare loro delle scelte concrete, di mostrare loro che quello che decidono diventa realtà e dunque di far sperimentare loro le conseguenze, positive o negative che siano, di quello che hanno scelto. Esattamente come per educare un adolescente, torno alla metafora di prima, a scelte responsabili, l'unica via è quella di fargli fare delle scelte sue, in modo che capisca cosa significa decidere. Per questo il quorum zero è, a nostro parere, un formidabile strumento per educare al gusto della politica, per riavvicinare i cittadini alla vita pubblica, diminuendo il distacco tra loro e le istituzioni. Per questo abbiamo votato contro i due articoli dove viene mantenuto un quorum ribassato ma considerevole e per questo sottolineo che un eventuale futuro governo della città 5 Stelle punterà con decisione a eliminarlo.
Prego, consigliere Cugusi.